La storia in podcast di Focus.
Du, meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Mein Führer, posso presentarle il colonnello Stauffenberg.
Operazione Valkyria.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die liebe Marlene, wie einst die liebe Marlene.
Quel giorno è il 20 luglio 1944. Tra l'altro non a Berlino, ma nella sede militare in cui il Führer lavorava. Cosa succede? Che nella stanza dove stava tenendo la sua conferenza esplode una bomba che uccide alcuni personaggi, ma lascia integro il Führer. È un dettaglio molto importante. Perché? Perché chi ha messo la borsa o l'ha messa sbagliata vicino a, come dire, a un ostacolo, oppure qualcuno l'ha spostata. Questo è un dettaglio secondario. Ma la cosa più interessante è la seguente, che von Stauffenberg, che avrebbe messo fisicamente quella borsa, ma forse no, era addirittura già in viaggio in aereo per Berlino. Cosa vuol dire? Che lui era convinto, primo, che la cosa avrebbe funzionato, secondo, e va subito detto, non era un attentato ad personam, ma lui prevedeva delle conseguenze per le quali persino usava l'espressione, è un concetto molto importante per l'ultima parte del nostro colloquio, una specie di guerra civile. Cioè lui sapeva che quel gesto comunque avrebbe provocato una reazione. Questo però vuol dire che a Berlino c'erano già dei congiurati che sapevano e che aspettavano il suo ritorno. Quando ritorna e si diffonde la notizia sulla radio che il Führer è stato proditoriamente sottoposto a un attentato, ma è sopravvissuto, e qui vengono usate delle linguaggi metaforici, quasi religiosi, eccetera, eccetera, chi doveva aiutare von Stauffenberg rimane spaventato. La popolazione rimane senza reazione, per cui a un certo punto chi reagisce sono soltanto gli hitleriani, i quali ovviamente reagiscono in maniera brutale, prendono von Stauffenberg e un suo collaboratore, li fucilano immediatamente e approfittano per fare una repressione di persone che erano in galera, che non c'entravano nulla. Quindi è un episodio, come vede, che va al di là di un semplice attentato personale, perché era quasi politico. Escludiamo subito l'idea che fosse un gesto, come dire, di rivolta etica, tanto più che lui era un cattolico credente, ed è un dettaglio importante, perché la cosa forse per noi ci sorprende. Lui, come cattolico credente, accettava l'idea del tirannicidio, cioè che si può, è legittimo uccidere se è un tiranno, questa è una tradizione scolastica, mentre gli altri religiosi di carattere luterano o della riforma avevano, come dire, scrupolo di attaccare l'autorità costituita. È un dettaglio anche molto importante, per cui si insiste che era un cattolico. Per noi, come dire, forse non abbiamo queste culture, è una cosa, come dire, singolare. Questo per dire, quindi, direi in sintesi, l'attentato è fortunosamente fallito, chi l'ha fatto sapeva di fare un qualcosa che avrebbe provocato una reazione che addirittura poteva assumere il carattere di una guerra civile, se non che chi l'ha fatto rimane, come dire, i collaboratori non ci sono e quindi si rovescia e va di mezzo von Stauffenberg, quale tra l'altro, posso anticipare, viene non solo insultato pubblicamente come traditore, ma addirittura viene, la sua famiglia viene perseguitata, ma scompaiono tutti i suoi scritti, per cui la vita di von Stauffenberg non può più essere ricostruita con dei documenti di prima mano, per dire la reazione violentissima degli hitleriani. Stauffenberg, se vogliamo, come dire, essere precisi, è il suo ultimo nome, è colonnello Conte Klaus von Stauffenberg, e veniva anche da una famiglia, diciamo, di nobiltà, sia pure non altissima, no? Ed è molto importante che fosse un credente convinto, perché l'elemento etico gioca molto in questo atteggiamento. Lo dico anche, come dire, un po' polemicamente, perché poi, dopo la guerra, quando si cercò di capire chi fosse esattamente questo personaggio, si tende anche a presentarlo come una rivoluzione, un atto etico anziché politico. Mentre, e qui faccio un'affermazione, come dire, molto importante, ma che in parte è controversa, per certi aspetti lui incarnava ed esprimeva l'atteggiamento ostile, in questo caso, contro Hitler da parte della Wehrmacht. Passa la vita praticamente nell'esercito, tra l'altro in una posizione come ufficiale di stato maggiore molto alto, per cui ha contatti con tutti, conosceva tutto, conosceva Rommel, conosceva tutti i grandi von Kluge, eccetera. E lui si era accorto di una cosa, che c'era una resistenza, una fronda, ma che non andava mai oltre, che non osava mai esporsi. Quindi il suo gesto era anche un modo di dire: amici generali, svegliatevi. Perché a questo punto, altra tesi, lui pensava che il nazismo, lui lo combatteva non tanto e non solo per ragioni etiche, ma perché portava la Germania alla sconfitta. Quindi è un, virgolette, un nazionalista, lui voleva salvare la Germania, la sua potenza, quindi come generale e militare partiva proprio da questa visione. Lui esprime più di altri questo atteggiamento di fronda da parte di una parte importante della classe politica di allora, politica in senso lato, che erano i militari, che è uno dei punti gravi che si riflette sul nazionalsocialismo, cioè non era semplicemente il popolo che si faceva affascinare, e qui si vede per esempio ancora nella televisione, visto l'altro giorno, sempre Hitler e il popolo, no, la classe economica, sociale e militare, senza condividere pienamente le idee di Hitler, detestava la democrazia weimariana. Un discorso che dovremmo fare è che cosa è stata veramente Weimar, no? Perché ha fallito Weimar. Allora, questi signori non è che avessero simpatia particolare per il nazionalsocialismo, ma certamente non volevano più la democrazia. Questo va detto, anche von Stauffenberg non pensa a un ritorno a una democrazia, perché secondo lui l'esperienza weimariana è stata negativa al massimo, ma una forma di paternalismo sociale, cioè forma che era un po' tipica anche della cultura religiosa, cioè una comunità, i partiti sì, ma non troppo e così via. Quindi va detto con molta chiarezza che von Stauffenberg non era un liberal democratico, ma era, se vogliamo, un liberal nazionalista, perché rappresentava questa alternativa militare a Hitler. Se non che, con suo enorme stupore, ma in realtà viene ucciso subito, i generali, specialmente a Parigi, perché era il gruppo parigino che era più sensibile, non fanno nulla. Non solo, lui non avrebbe saputo, a un certo punto Hitler vuole fare una grande riunione per confermare che l'esercito era con lui, ed erano lì tutti i grandi generali attorno a lui. Quindi questo è un po', come dire, un punto importante. E poi, come dicevo, essendo stata distrutta ogni documentazione diretta del personaggio, che peraltro prima non è che fosse notissimo, sono stati espressi dei giudizi anche molto controversi. Ne ho qui alcuni l'hanno chiamato ufficiale politico, altri un combattente etico, altri un rivoluzionario conservatore, o altri semplicemente una testa calda. Quindi è un personaggio controverso, positivo ma controverso. Come mai von Stauffenberg riesce ad avvicinarsi così al Führer, che era difesissimo, cioè che non si poteva avvicinarsi come ha fatto lui, mettere dietro una borsa dove lui stava parlando? Cos'era successo? Faccio un passo indietro. A un certo punto, anzi più esattamente nel gennaio 43, von Stauffenberg è addirittura in Tunisia con un comando di truppa e lì viene ferito gravemente, perde un occhio, un braccio, alcuni della mano. Questa disgrazia si trasforma in fortuna, tra virgolette, perché questa situazione sua ne fa un privilegiato, tra virgolette. Ci sono delle fotografie in cui lui sta con l'Italia, eccetera. Lui viene in qualche modo assorbito nel gruppo dirigente e quindi ha la possibilità di tentare il suo gesto. È chiaro che Hitler aveva un consenso, ma come ho già detto, per capire questo consenso bisogna fare il discorso, ahimè difficile e un po' triste, di perché la Repubblica Democratica di Weimar non è riuscita in qualche modo a contenere il nazionalsocialismo. No? Non è il nazionalsocialismo che distrugge la democrazia weimariana, lo fa tecnicamente, lo fa con delle leggi liberticide, ma viceversa è la crisi della democrazia weimariana che dà luogo a questa assoluta. Non so se riesco a spiegarmi, cioè bisogna mettere al fuoco bene Weimar, e questa è una cosa che mi irrita molto. La storia di Weimar viene quasi sempre raccontata sullo sfondo della vicenda del nazionalsocialismo, ma il nazionalsocialismo non era nulla fino al 1930, cioè quando già iniziava. La popolazione, nonostante anche la socialdemocrazia fosse abbastanza importante, ma non maggioritaria, aveva essa stessa una sensazione negativa della democrazia. La democrazia, innanzitutto, se vogliamo fare un discorso anche di tipo, come dire, più storico, era identificata con l'Occidente, no? Tra l'altro non si diceva l'Occidente, cominciava al di là del Reno, erano la Francia e l'Inghilterra, cioè le nemiche storiche della Germania, che erano democratiche, mentre l'idea chiave dominante era la Volksgemeinschaft, la comunità del popolo. Quindi bisogna partire da questa cultura non democratica per capire il consenso verso Hitler. Anche per una considerazione molto più banale, che Hitler riesce a recuperare tra il 35 e il 39 quei territori che erano stati sottratti alla Germania dopo la guerra, senza fare una guerra, no? Addirittura sembrava che lui fosse così bravo da ottenere tutto quello che voleva senza fare la guerra, no? Tant'è vero che nel 39 tecnicamente lui non dichiara guerra alla Francia e alla Gran Bretagna, ma è viceversa. Quindi anche questo è un piccolo dettaglio. Lui continuerà a dire che noi ci siamo difesi, loro ci hanno aggredito, eccetera. Questo discorso è un po' complicato. Cosa vuol dire? Che c'erano delle ragioni storiche che consentivano alla popolazione di aderire a questa soluzione autoritaria. Però non dimentichiamo che secondo me anche nella comunicazione pubblica si tende eccessivamente a identificare tutto con Hitler, è più facile ed è anche giusto, ma senza la classe politica, la classe economica, la classe militare non poteva fare quello che ha fatto. Questo consenso dura a lungo, proprio nel caso del 20 luglio, che si vede che la popolazione è perlomeno stupita e non aderisce a questa idea di avere un'alternativa al nazionalsocialismo. Ma perché? E questo è un altro discorso importante. Bene o male, la Germania, dopo l'inizio dell'occupazione della Russia, quando soprattutto, data la reazione inattesa della Russia sovietica, la Germania è costretta a ritirarsi, su ogni cosa prevale l'idea che adesso ci distruggono. Cioè, difendere Hitler era difendere la nazione. Tant'è vero che von Stauffenberg tenta di eliminare Hitler per salvare la nazione. Quindi il concetto ancora dominante è la nazione, la Germania. Siamo lontanissimi dalla visione democratica degli anni 50 e 60, anzi anche lì ci vorrà molto tempo, no? Quindi era questa cultura profondamente ademocratica o antidemocratica che doveva fare i conti viceversa con una concezione della nazione come valore centrale e valore assoluto, no? Era questo il nazionalismo tedesco che spiega tante cose.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.